If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Qualche settimana fa succede riunione straordinaria, io penso che qua è crollata la squadra,
non lo so, ci è, sono più soldi,
è finita, e invece ragazzi andiamo al Valorant Challenge,
okay.
Il più grande torneo di Valorant in Italia, Epic Games Sport partecipa al più grande torneo d'Italia.
Stai per entrare nel mondo di Coordinate, un posto per chi ama i videogiochi e le storie delle persone che hanno arricchito la loro vita con questa passione. Qui troverai sempre contenuti di altissimo valore che ti introdurranno nuovi punti di vista e nuove ispirazioni. Prima di partire ti invito a lasciare un follow su Spotify, iscriverti al canale YouTube e alla newsletter su Substack, trovi tutti i link qui sotto, mi trovi sui social come Luca Qualunque o come Coordinate Podcast. E niente, ci siamo detti tutto, quindi rilassati, mettiti comodo e si parte.
Benvenuti e benvenuti ad una nuova puntata di Coordinate. In questo podcast abbiamo spesso parlato di esports, di videogiochi, vissuti in modo competitivo e spesso è emerso quanto sia ancora difficile, soprattutto in Italia, creare dei progetti che siano in qualche modo sostenibili, cioè che stanno in piedi senza indebitarti con la banca. Diciamo che l'immagine spesso è che ci sia sempre dietro qualcuno che ci mette milioni o qualche brand gigante che dà credibilità al tutto. Invece, per fortuna, non è sempre così. Quindi oggi l'obiettivo di questa puntata è di scoprire se è possibile e se lo è come si crea un progetto sportivo partendo da zero, dove si trovano i soldi, quali sono le cose importanti, come ci si organizza, eccetera, eccetera. Con noi abbiamo Federico Armellini, tanto ciao, come va?
Ciao, tutto bene.
Ok, che adesso ci racconta un po' che ruolo ha, che cosa fa, però mi sembrava la persona giusta per dare questo punto di vista un po' particolare sull'eSport. Io ci tengo sempre a parlare di eSport perché adoro i videogiochi e mi piace anche vedere, insomma, i videogiochi in qualche modo più competitivi, le magie che riescono a fare dei pro player che tu non ti saresti neanche sognato. Quindi ho una grande passione per l'eSport e sono in realtà molto preoccupato per l'eSport italiano, devo dire la verità. Quindi, allora, suddividiamo la puntata in varie parti. Per prima cosa voglio capire e raccontare in realtà a chi ci sta ascoltando chi sei tu. Quindi ti faccio proprio la domanda di rito. Quindi qual è il primo ricordo che hai legato al mondo dei videogiochi?
Allora, visto che sono un grande fan del podcast, io questa domanda me la sono preparata perché ho dovuto riflettere per risponderti, e io ti devo dare due ricordi, perché okay. Ti voglio dare il primo, che è quello in cui io mi sono innamorato dei videogiochi.
Vai.
Spoiler, non sarà una cosa romantic, ma è super meme, fa ridere tantissimo, e l'altra invece ti voglio dare il primo ricordo da videogiocatore, che è quello che ti si imprime dentro, non te lo scordi più.
Sì.
Allora, ero piccolissimo, potevo avere 3-4 anni, ero a casa di mia nonna e c'erano mio zio con altri suoi amici che stavano giocando a Super Mario 3.
Ok.
Ai tempi, giustamente, quando trovavi le cose, non sapevi quello che facevano, cioè non è che c'erano, certo, le cose che abbiamo oggi. Sbloccano il famoso costume da rana di Mario e l'amico dice a mio zio, là c'erano le pozze, no, in Mario, buttati, tanto è il costume da rana, nuoti. Mario si butta e Mario muore.
Okay.
E perdi la famosa vita. E io mi ricordo un boato assurdo e ti dico che ancora oggi, quando dobbiamo dire che succede qualcosa di strano, che uno fa una figuraccia, hai fatto come Mario col costume da rana.
Bellissimo, quindi nella lore familiare
è rimasta questa. Mentre il mio, ma io penso che questa se la ricorderanno tutti i giocatori di Final Fantasy VIII, terzo disco di Final Fantasy VIII,
sì,
scontro contro Seifer,
okay,
spawna Odino. Per chi non sapesse, quando spawnava Odino, lui arrivava da solo e killava automaticamente il nemico. Io ho detto, che culo, mi ha spawnato contro il boss. Succede che però Seifer ammazza Odino. E io sono rimasto malissimo e quella scena non me la scorderò mai in vita mia.
Wow, alla fine si parla sempre di Final Fantasy VIII, forse perché l'età anagrafica dei miei ospiti è sempre quella, però sì, tutti abbiamo quel ricordo lì. Tra l'altro bellissimo quel momento, veramente figo.
E invece sono rimasto ancora più male, perché io sono stato il fortunato che mentre andavo a recuperare i vari oggetti per fare le armi finali, io ho avuto il culo che quando andavi a combattere contro il famoso Molboro per prendere le antenne, sì, ho avuto il culo che mi è uscito Dino, e quindi l'ho fatto subito. E grande. Quindi per me è stato proprio un dolore atroce quella cosa.
Ok, va bene. E quindi, vabbè, in realtà il videogioco mi sembra di capire che è entrato nella tua vita da subito, insomma, sì, proprio dall'infanzia, in realtà, rispetto al primo aneddoto che mi hai raccontato. Sì. E poi te lo sei sempre portato dietro come passione?
Sì, è una cosa che mi sono sempre portato dietro, ma poi mi sono appassionato soprattutto al mondo dell'e-sport e del competitivo. Questo perché okay, da giocatore di Magic sono stato subito portato nel competitivo, è una cosa che ho riportato subito nel videogioco, e quindi l'e-sport per me è sempre stato parte del mio percorso, a partire da Dota, ero super fan dei Navi, ma soprattutto grazie ai picchiaduro, perché sono un grande fan dei picchiaduro e ho sempre seguito i tornei, perché lì
figo,
devi seguire i tornei per vedere i giocatori, perché là è difficile, certo, che trovi il caster che fa picchiaduro, quindi segui i giocatori e vedi i tornei.
Diciamo che è un po' più di nicchia, infatti particolare, sì, ma quindi se ti chiedessi proprio il primo contatto che hai avuto con l'e-sport, cioè c'è un momento che ti ricordi in cui hai detto, ah, questa cosa esiste, figata, voglio seguirla?
È esplosa la mia in contemporanea con Dota, quando ho iniziato a vedere i tornei, okay, quindi seguendo tutto il mondo dei Navi, ho visto il loro documentario, ma bello, il mio è stato proprio con Street Fighter 4, dove là ho iniziato a giocare online pesantemente e ho iniziato a seguirmi i vari giocatori tipo Daigo, Meara, Tokido, e quindi per seguire loro dovevo seguire i tornei,
fondamentalmente. Certo,
io sono gli atleti giapponesi, e da lì ho iniziato a scoprire il mondo poi di Red Bull, che organizza questi super eventi di picchiaduro, e quindi sono poi rimasto sempre fedele a...
Ok. E poi però in qualche modo diciamo che sei finito a lavorarci dentro al settore, esatto, e-sport, che è, esatto, bello, direi, una bellissima cosa. E come è successo?
Allora, io di base nella vita faccio il social media manager.
Ok.
E mi occupo di tutt'altro, infatti dico che di giorno lavoro in un ambito, mentre di notte io sono supereroe e lavoro nel mondo dell'e-sport. Succede che vengo a contatto con questa realtà abruzzese, perché arrivo dall'Abruzzo, di ragazzi che hanno una squadra eSport che si chiama Happy Game eSport. Avevano bisogno di qualcuno che gli curasse un po' il lato comunicazione, sia dei social che pure da un punto di vista, diciamo, di ufficio stampa, mettiamola così, perché io mi sono trovato, oltre a curare i social, a gestirli anche, che ne so, magari delle... a preparargli delle presentazioni, a scrivergliele, no? E da lì si è riaccesa una grande fiamma in me, perché mi sono casato dal distretto, finalmente riesco a entrare dentro a qualcosa che ho sempre visto da fuori. All'inizio ho detto, chissà quando andrà avanti questa cosa, perché sai, una cosa piccola, qua da noi, l'e-sport non sanno manco che cos'è.
Immagino.
Mentre poi mi sono reso conto che i ragazzi, mentre andavamo avanti, credevano nel progetto, sembrano di quelle frasi da Santoni, no? Però torna sempre quando ci sentiamo, facciamo riunioni, il progetto, ci credono e ci stanno puntando tanto, e io, okay, mi sono trovato dentro a tutte le dinamiche, poi, perché poi si è formato questa sorta di ambiente molto familiare nel quale condividiamo tutti, cioè non è che ognuno ha il suo ruolo, cioè io magari so pure altre cose tecniche o come robe economiche,
sì, sì, sì,
cioè non mi, bello, occupo solo della... E quindi si è creato questa grande cosa e mi trovo, io non, preferisco dire, non sono il social media manager di Epic Games Esport, ma sono parte integrante del progetto.
Ok, allora andiamo per gradi, raccontami che cosa hai visto, cioè, allora tu entri in contatto con loro, entri in questo progetto e cosa vedi, cioè, com'è questo Happy Sport che sta,
allora,
cercando?
All'inizio, quando siamo partiti, era una cosa molto nebbiosa, no? Non si capiva, mm-hmm, sai, vogliamo fare dei post, vogliamo fare delle cose, e ti dico che all'inizio ero un po', vabbè, vediamo, dico, tanto a me in ogni caso mi fanno un po' di portfolio, facciamolo, no?
Ok.
Poi mi sono reso conto che i ragazzi hanno iniziato a formare le prime squadre, sono iniziati ad arrivare vari giocatori anche da fuori dall'Abruzzo, perché purtroppo abbiamo pochissimi giocatori in loco, uno pensa a una piccola squadra, in realtà ce ne abbiamo veramente, veramente pochi.
Ok.
Iniziano ad arrivare caster, streamer, iniziamo a fare tornei e a vincere tornei. Iniziamo a segnare tipo collaborazioni con il Teramo Calcio, che io non sapevo neanche avesse una squadra e-sport. Siamo diventati la loro, insomma, rappresentiamo il Teramo Calcio nel mondo dell'e-sport di FIFA soprattutto. E piano piano ci siamo iniziati a ingrandire, abbiamo fatto gli shooting con la presentazione delle maglie, cioè quindi sono andato sul campo, abbiamo fatto lo shooting col fotografo, sono arrivati i primi sponsor, e ti dico, no, uno pensa, no, sponsor, che avete trovato? Cioè ti dico che quello che abbiamo dovuto fare è local marketing, ma proprio in maniera a tappeto. Cioè abbiamo sponsor, tipo abbiamo un bar, abbiamo una che fa le tortillas, cioè abbiamo trovato, raccattato il possibile per cercare di raccumulare soldi, perché il problema di base è quello.
Ok, infatti adesso volevo proprio arrivare alla prima grande sezione, sì, della puntata, perché appunto parlavamo anche qualche minuto fa, mentre introducevo, sì, l'argomento, del grande insomma boss finale dell'esport, che sono i soldi. Esatto. Quindi io penso, ok, mi piace l'esport, mi piacerebbe creare la mia squadra, competere, avere il mio brand nel mondo e-sport con i miei giocatori, però come faccio, dove trovo i soldi, da dove parto? E quindi secondo me tu ci puoi raccontare qui veramente un caso studio quasi, che è ancora ovviamente in evoluzione, però ci puoi dare qualche informazione, no?
Assolutamente. Allora, prima dei soldi, secondo me, prima dei soldi c'è bisogno di una cosa, cioè credere nel progetto, avere un'idea precisa, perché tu giustamente quando vai da uno sponsor, soprattutto quando ti trovi in un ambiente local dove questo mondo è praticamente sconosciuto, devi presentarti al meglio.
Okay. Ok,
quindi devi andare lì e convincerli, cioè come facevano quelli che i venditori porta a porta, la stessa cosa.
E qui sono curiosissimo di sapere ad esempio come avete convinto quello del bar.
Allora, quello del bar è perché ci lavora uno dei fondatori, okay, della squadra, quindi l'abbiamo risolta. Le altre le abbiamo convinte perché erano tipo, c'erano dei ragazzi che avevano un negozio prima, tutto insomma fumetteria, vendevano videogiochi, sì, poi hanno aperto un'attività soprattutto ristorativa e non li conoscevamo, e quindi, okay, abbiamo trovato quelli. Altri sponsor sono arrivati perché sono amici di, cioè, però presentare il progetto, ad esempio, noi siamo riusciti anche ad avere un collegamento con l'università, tanto che dovremmo andare a fare anche una presentazione dell'e-sport all'università. E per farlo noi ci siamo presentati con un documento che ho preparato io stesso, no?
Okay.
Dicendo dobbiamo fare un documento per presentarci. Quindi siamo partiti dai nostri valori. Ci siamo presentati per far capire bene quelli che siamo. Abbiamo fatto una descrizione molto da team sportivo, soprattutto perché Andrea, uno dei fondatori, fa anche l'allenatore di calcio. Quindi abbiamo cercato, okay, di usare una sorta di linguaggio sportivo per far capire che noi non siamo quelli che giocano ai videogiochi, ma in realtà siamo un vero e proprio sport, no? Quindi abbiamo spiegato qual è il nostro obiettivo, cioè crescere tutti insieme, prendere i giocatori, dargli la possibilità di competere, far capire che per competere da soli non si può andare, ma c'è bisogno di una squadra, di un team. Abbiamo messo dentro mental coach, per dirti, anche, diciamo, ti dico, l'altro giorno ci hanno scritto, io non ci credevo, un tizio mio, guarda, io sono tizio, ho lavorato in scienze motorie e sono specializzato in personal training per giocatori. Cioè, non ci credevo quando ho detto questa cosa. Cioè, e quindi, poi vabbè, abbiamo detto i nostri valori, cioè nel senso noi siamo, non abbiamo barriere, accettiamo tutti, non abbiamo problemi. L'università si è trovata interessata e anche l'università ci supporta. Abbiamo supporto del CUS dell'università. Quindi presentandoti bene riesci a trovare sponsor dove magari non te lo aspetti. Io ti dico che ad oggi di sponsor collegati direttamente all'e-sport ne abbiamo uno.
Ok, cioè dici che fanno già una cosa attinente a,
sì, al sono delle, questi fanno delle bevande per gamer, vabbè, diciamo, è l'unico collegamento diretto.
Certo, ok. Quindi, però comunque mi sembra di capire che avete in qualche modo raccolto comunque dell'interesse verso questa...
Sì,
verso,
incredibilmente verso sì. Sì, siamo riusciti a raccogliere dell'interesse che poi si è manifestato con gli eventi.
Ok, ma che cosa trovavano di, cioè, ovviamente dimmi se lo sai, le varie entità con cui avete parlato che hanno deciso di sponsorizzarvi, perché decidevano di farlo? Cioè, poi, perché poi decidevano, sì, ok, ci associamo a questa cosa? Qual era l'attrattiva?
Non lo so. Questo okay. Non te lo so dire perché poi non ho fatto le trattative dirette okay. Io. Però magari da un lato la curiosità, alcuni diciamo che alcuni figli giocano, quindi magari, ho detto se certo. Il mio figlio gioca, magari... Può entrare, sì. Quindi diciamo non so diciamo cosa li ha convinti, cioè a parte quei legami diciamo più diretti okay. Di amicizia, no?
Ok.
Però abbiamo convinto un sacco di gente. E in più adesso lo stiamo facendo, abbiamo bisogno di altra diciamo altri introiti per andare a fare tornei, altre cose, per fare le maglie, perché abbiamo fatto anche del merchandising, ma se vai a vedere guadagni veramente un nulla. Cioè, tra certo. La spesa per fare la maglia, la percentuale che si prende la ditta che te la produce per vendere sì, prodotti, sì. Non ci vuole niente, no? Poi chi se la compra la maglia di Epic Games, facciamoci a capire.
vedremo. Per
ma
ora,
magari, certo, fra 8 anni magari uno se la compra. Cioè, già non si comprano, secondo me, quelle dei big team, tu immagini
no, infatti,
la nostra.
Infatti.
Ecco, quindi non è che tu dici, stiamo parlando delle maglie da calcio, maglie da basket, che uno se le compra, no? Cioè, non c'è, diciamo, quella cultura dell'acquistare la maglia del team eSport, no?
Certo, assolutamente. Quindi sostanzialmente il primo punto che mi sembra stia emergendo è dire ok, non abbiamo dietro un mega finanziamento, ci facciamo il culo a livello locale, anche se siamo in Abruzzo dove l'eSport cos'è, boh, chi lo sa, ci crediamo talmente tanto che usiamo le nostre energie per raccontarlo e andare un po'... a pesca, tra virgolette, di sponsor, facendoli innamorare di questo progetto che poi in realtà è anche vicino a tutti, proprio per quello che mi dicevi tu prima, dei figli che giocano, no? Cioè, alla fine è così. Immagino sì, sì. Che il tizio di 50 anni a cui andate a raccontare questa cosa, comunque, in qualche modo, anche se non ha mai sentito parlare o ne ha sentito parlare vagamente di queste competizioni nei videogiochi, vede il figlio che magari gioca proprio a quei giochi che in cui avete i team e quindi in realtà c'è il punto di contatto anche con una generazione che magari ha meno a che fare con questa cosa. Quindi questa è sicuramente la prima cosa importante, ok? Figo, in realtà molto... Questo è anche un bel messaggio di speranza sul si può
assolutamente.
Fare.
Assolutamente, però ti posso dire, questo messaggio secondo me è abbinato ad un evento che da qualche anno, quando noi abbiamo un grosso evento di comics, abbiamo un Teramo Comics che lo si tiene okay. Proprio all'università, sì. Che sta facendo arrivare persone anche curiose. E quindi okay. Magari la gente si è un po' ammorbidita su questo tema, grazie al Teramo Comics.
Ci sta, sì, certo. Quindi anche le fiere, diciamo, un po' più generaliste esatto. Del videogioco, che ora stanno, anno dopo anno, arrivando anche... non nei classici posti, no? Roma, sì, Milano, sì. Lucca, sicuramente fa awareness, no? Sul, sì. Su questo
cioè, io
mondo.
Dico, qua in Abruzzo ce ne abbiamo 5-6, per farti capire che quando noi...
Ok, noi magari sapevo.
Sì, è incredibile, anche io sono iniziato a uscire come i funghi, prima solo Pescara, poi è arrivato Teramo, poi Lancia, tutte ce l'abbiamo, e quella di Teramo è molto forte perché stando all'università comunque hai un grande appoggio.
Certo.
È un grande appoggio. E poi okay. Ti fai conoscere anche magari degli studenti che giocano. Ti vedono lì, capito?
Ok, quindi argomento, diciamo, sponsor mi sembra chiarissimo. Oltre a questo, fate altre attività? Come, sì. Come vi muovete?
Qui torniamo sempre al local marketing.
Ok,
due bello. Cose principali. Eventi okay. E poi per il tesseramento, perché giustamente noi dobbiamo cercare di reclutare più persone possibili, anche se magari non hanno voglia di diventare dei player. Noi abbiamo fatto una sorta di doppia versione della tessera, no? Quella da giocatore e quella da supporter, chiamiamolo così comunque. Però qual è il vantaggio che tu fai la tessera? Se tu fai questa tessera con noi, paghi la retta annuale, che varia in base se sei giocatore o meno, tu hai degli sconti con dei negozi locali che vendono materiale legato al mondo videoludico, nerd in generale. Quindi okay. Abbiamo cercato di tessere questa rete con i negozi in modo da creare un doppio vantaggio e quindi attirare più gente possibile, no?
Ok, certo. Quindi praticamente tesserarsi vuol dire supportare, no? Happy Games, sì. Questa realtà locale, ma facendolo non solo do il mio supporto, ma ottengo anche qualcosa in cambio, che poi magari uno sconto in
sì, scondi, poi magari diamo, che ne so, qualche gadget, che ne so, un portachiave, abbiamo diverse cose, no?
Quindi. Ok.
E in più gli eventi. Eventi che ti dico proprio, ne abbiamo fatto uno di recentissimo a questo centro commerciale sempre a Teramo, grazie al supporto del Media World e del Teramo Calcio sempre.
Bello,
e
sì.
Del, insomma, della struttura di questo centro commerciale. Abbiamo fatto un weekend dedicato totalmente al gaming e l'abbiamo diviso esattamente tenendo conto dei nostri valori. Cioè abbiamo fatto un primo giorno conoscitivo dedicato all'inclusività, infatti sono venuti ragazzi con problematiche, li abbiamo fatti giocare, sono venuti lì, sono arrivati i direttori delle associazioni, quindi abbiamo fatto conoscere questo tipo di mondo. Il secondo giorno, dedicato totalmente al gaming, abbiamo avuto le finali della ICAP 2024 di FC24, con presentazione del campionato d'eccellenza di FC24.
Bello. Okay.
E il terzo giorno abbiamo fatto un contest, un altro torneo, dove il vincitore poteva diventare un giocatore del Teramo Calcio proprio, di eSport.
Wow, okay. Che figata.
È la cosa figa, secondo me, che ci ha dato, secondo me, ancora un plus a livello, diciamo, di conoscenza, è che per tutti e tre i giorni una TV locale, che si chiama Super J, è venuta lì e ha fatto la diretta per tre giorni, facendoci, noi avevamo i caster che andavano lì, che raccontavano l'eSport, loro si facevano domande molto, diciamo, tecniche, sono molto bravi. C'è una televisione che io stimo tantissimo e non me lo aspetterei mai da una televisione locale, cioè ti dico che questi hanno pure tipo il RaiPlay, cioè quindi si può andare a vedere cose. Hanno un programma dedicato alla musica underground, cioè è una televisione molto aperta per essere una TV locale. Loro erano lì, hanno fatto conoscere l'eSport facendo quelle domande, diciamo, che magari noi che conosciamo sono banali, ma in realtà servono tantissimo per far conoscere questo mondo alle persone. Spiegavano come funzionava un torneo di FIFA, che magari io sinceramente, non avendo sempre seguito poco quel mondo lì a livello di eSport, non conoscevo. Ha fatto conoscere bene questo mondo, perché soprattutto questa televisione tiene agli eventi locali. E secondo me il Teramo Comics ha fatto il botto sempre grazie a loro.
Ok, ma quindi a questi eventi viene gente? Cioè,
allora diciamo che secondo me con il primo c'è andata di lusso, perché l'abbiamo fatta sotto periodo saldi, quindi la gente passava.
Certo.
Proprio ieri parlavo con Andrea e mi ha detto: Federico, fine marzo, quindi intorno all'ultima settimana di marzo, abbiamo altri tre giorni e abbiamo fissato altre date, sempre con eventi, sempre lì, fino ad ottobre con queste tre giornate. Quindi vuol dire che l'evento è andato bene pure agli organizzatori.
Chiaro.
Okay. E nella seconda, ti faccio questo spoiler, porteremo nel secondo evento, faremo tutto a tema guida, quindi porteremo anche i simulatori e avremo come ospite un noto pilota di rally vero.
Ok, fighissimo. Quindi, allora, parlando con te in questo momento, intanto mi traspare un grande entusiasmo
verso sì, siamo cosa. Carichi, siamo carichi,
proprio una carica incredibile, sì. E poi, in realtà, la situazione che mi stai raccontando sembra quasi idilliaca, cioè nel senso che da quello che percepisco mi sembra che ci sia interesse verso questa cosa sia da chi mette i primi soldi, diciamo, che anche però da parte del pubblico, almeno a livello locale.
Sì, cioè, sì, sì.
Mi sembra un'ottima situazione. Mi chiedo quasi dov'è la fregatura dietro questo. Cioè, ci deve essere qualcosa che...
Ci sono le crepe, soprattutto. Il problema sono quelli monetari. Cioè, a me Andrea e gli altri mi hanno detto che spesso hanno dovuto rimettere soldi. È normale.
Ok, quindi la sostenibilità...
È quello, diciamo, quello che ci fa tremare di più. Però okay. L'obiettivo è crescere e prendere dentro sempre più streamer e giocatori. Okay. E per fortuna, secondo me, quello che stiamo facendo anche a livello videoludico ci sta dando grande.
Ma infatti, parliamo anche di quello, perché adesso abbiamo parlato di questa cosa come una cosa quasi una realtà locale abruzzese, però in realtà non è proprio così, nel senso che, insomma, i team... Sono forti, fanno dei piazzamenti. Raccontami un po' proprio la parte videoludica vera e propria.
Sì, perché poi qui c'è anche il collegamento dei problemi economici legato a questo, quindi certo. Si ricollega poi, no? Perché poi giustamente più vai avanti con i tornei, più arrivi in alto, più la moneta deve crescere. Torniamo sempre lì. Allora, noi con il nostro team di Valorant abbiamo vinto a Lucca il Tormenta, cioè, un grosso evento.
Certo.
Sono quell'anno a Lucca e l'abbiamo vinto. Io sono rimasto stupito, ho detto cazzo, abbiamo vinto a Lucca. E giustamente ci sono stati anche là dei problemi, perché noi tremavamo un po' tutti quanti, diciamo, dobbiamo, speriamo di fare qualcosa, perché abbiamo dovuto spendere i soldi per mandare la squadra lì. E Lucca, sotto Comics, sappiamo che i prezzi diventano,
sì,
ecco, lievitano in una maniera clamorosa, e per fortuna abbiamo riportato a casa la vittoria del Tormenta.
Ok.
A distanza molto breve si va alla Milano Games Week, i soldi, manda i player, e i ragazzi vincono la finale federale di eFootball.
Okay.
Quindi altro doppio risultato. E poi, secondo me, è arrivato il top. Qualche settimana fa succede riunione straordinaria, io penso, ecco qua è crollata la squadra.
Non lo so, ci sono più soldi,
è finita. E invece, ragazzi, andiamo al Valorant Challenge.
Okay.
Il grande torneo di Valorant in Italia. Epic Games Esport partecipa al più grande torneo d'Italia. Io leggo i partecipanti, mi metto a ridere, perché dove andiamo noi? Cioè, ci sono team come i Desire, ci sono i Clash, ci sono gli Outplay,
diciamo tutti i big italiani.
C'è la crema italiana, c'è la crema italiana, e noi siamo un po' la Cenerentola di questo torneo, no?
Tanto che gli underdog, sì, sì.
Pure i caster l'hanno detto. E io ho detto wow. La cosa che mi ha spaventato a me, oltre a questa, quando mi è venuto a ridere quando ho visto gli altri team, no? È quanto siano organizzate queste robe. Cioè, a me mi è arrivato un plico di PDF in cui mi dicono esattamente come muovermi sui social, come postare, cosa scrivere, quali hashtag usare, perché okay, se tu sbagli, prendi una multa.
Certo.
E questo, secondo me, fa capire quanto sia a livello di un qualsiasi torneo sportivo il mondo e-sport.
Vero. Quindi sì, direi ok. Quindi grandi risultati, grandi prospettive.
Tanto che siamo arrivati così forti a farci un nome, che con noi abbiamo anche due giocatori turchi. Cioè, in squadra del Team Valorant abbiamo preso due forti giocatori turchi.
Bello, bello. Beh, quindi si sta muovendo un po' il
tutto. La situazione si sta muovendo, ci stiamo iniziando a far conoscere, poi stiamo a fare un po' di player mercato sfruttando un po' questa roba di Valorant. Stiamo cercando sia streamer che giocatori, perché giustamente abbiamo bisogno anche di streamer per fare, certo, del contenuto generale. Quindi stiamo a fare un po' di mercato per andare a pizzicare e formare nuove squadre per altri giochi, insomma.
Guarda, secondo me da questo punto di vista, in generale, guardando a 360 gradi, il come ottenere risultati e sostenibilità. Ora, ovviamente non so i numeri che ci sono dietro quello che posso vedere da utente, però i Desire stanno lavorando veramente, veramente molto bene, almeno molto. L'anno scorso, tutto il 2023, li ho visti carichi sia come risultati che proprio come content creation e reach in generale generata, che poi può essere interessante per sponsor. Però insomma, direi che anche nel vostro caso questi primi piazzamenti, questi primi azzardi che poi hanno ripagato,
sì,
possono essere un primo gradino per avere qualcosa magari di un po' più interessante anche a livello di entrate.
Noi come prospect abbiamo i Novo ad oggi, che sono un team giovanissimo che è nato da un annetto più o meno, però stanno facendo grossi risultati. Se vai a vedere i loro social, sono a livello di quelli di Desire, a livello, diciamo,
sì,
strutturale, si vede che c'è della buona moneta dietro, e dico, ce l'hanno fatta loro in poco tempo, magari noi ci metteremo un po' di più, perché mettici tutte le situazioni, provincia, eccetera, eccetera, tutto quello che è, però l'obiettivo è quello, ovviamente, se loro ce l'hanno fatta in così poco tempo, noi possiamo farcela anche.
Ok. Quindi ci credete, nel senso che credete che sia possibile effettivamente arrivare a creare un'azienda vera a tema eSport?
L'obiettivo è proprio quello, cioè noi vogliamo e stiamo lavorando anche per creare una sala LAN, cioè, perché
okay,
io dico sempre che secondo me se non ti trovi in realtà dove questa roba si conosce più o meno, e tra l'altro poi qua noi manca un po' questa situazione, creare una struttura fisica dove tu puoi vedere queste cose, soprattutto anche per gli occhi di quei famosi cinquantenni di cui abbiamo parlato prima, è tanto. Vedi, questi hanno almeno una sede. Cioè, ma l'obiettivo primario è fare già una mini sede nostra dove possiamo andare a fare shooting, fare dei podcast noi, o comunque dei racconti, o delle robe così. E poi aprire una vera e propria sala d'anni e organizzarci noi tornei per fatti nostri senza stare a dipendere da altri.
Beh, ovviamente sarebbe il top, soprattutto per spingere in generale l'esport anche in zone dove purtroppo, già in Italia, diciamo che manca awareness proprio sull'argomento a 360 gradi. In alcune regioni immagino che sia proprio una cosa sconosciuta, quindi benvenga e buona fortuna in realtà per tutti questi progetti, perché la chiave è sempre la parola sostenibilità alla fine, no? Quindi bisogna vedere poi per quanto tempo si riesce a tirare i remi prima di arrivare a questo famoso obiettivo. Quindi sponsor local, tornei, visibilità ottenuta dai risultati, eventi dal vivo, un'altra keyword
fondamentale, sicuramente... secondo me quelli sono fondamentali.
Ok, e invece per quanto riguarda l'organizzazione proprio del team, cioè facciamo finta che io voglio creare il mio team domani, che cosa devo fare? Che professionalità mi servono?
C'è bisogno di tutto. Io gliel'avevo detto, ragazzi, all'inizio un po' non ci credevano, poi in realtà quando abbiamo iniziato a vedere tutto quello, a srotolare la pergamena, sai quante ne sono uscite? C'è bisogno sempre di almeno due, tre persone, diciamo due secondo me potrebbero anche bastare, che si occupano di un lato di direzione e di immagine, cioè un presidente, un vicepresidente, un manager, chiamalo come vuoi, ok? Uno secondo me che si deve raffrontare con la parte burocratica, sponsor, organizzazione eventi, che sta dietro a queste cose, e un altro che si deve andare a confrontare con i giocatori e tutti i vari team, no? Perché giustamente, e poi per quanto riguarda i team, avere un responsabile per ogni gioco che ti gestisce tutto, che certo, altrimenti è un macello. Certo. Quindi c'è bisogno di queste figure qua, diciamo a livello di direttivo. Ok? Sì. Poi secondo me c'è bisogno sempre di un grafico fondamentale, chiaro, soprattutto quando vai a partecipare in grossi tornei, non puoi fare le campate come facciamo tutti, perché lì ci hanno anche preteso, a noi ci hanno fatto cambiare delle cose del logo a livello tecnico quando siamo andati per il challenger di Valorant, perché non andava bene. Quindi c'è bisogno di un grafico che si mette al lavoro per preparare, io differei il grafico part time, che tu vieni a chiamare all'inizio secondo me quando c'è questi big event, poi per il resto ci si può arrangiare un po' come si può con Canva. C'è bisogno di un fotografo e di un comunque diciamo un videomaker che ti viene a seguire quando c'è da, che ne so, magari fare le presentazioni dei team, se vuoi fare le cose fatte bene invece della classica fotino, no? Oppure quando sei agli eventi, perché noi l'ultimo evento mo dobbiamo stare a chiedere magari alla televisione se ci dai video, perché non avevamo al momento quello che ci veniva a fare foto o comunque a fare i filmati, ok? Quindi c'è bisogno di quello. C'è bisogno di un social media manager che ti gestisca i social, certo, fondamentale, non perché lo faccio io, ma ce lo vuole, perché è la cosa più... perché io penso che il mezzo di comunicazione principale è poi quello quando ti iniziano a scrivere magari persone che si vogliono entrare in squadra, ti scrivono sui social, soprattutto, vale per tutto, ma nell'esport ancora di più, no?
Certo, poi è anche il posto in cui ci sono i numeri, sì, che servono per ottenere dei soldi tendenzialmente. Quindi...
e poi secondo me qualcuno che gestisca poi il lato tecnico delle stream, cioè quindi diciamo quello che si occupa della parte di gestire Twitch quando ci sono le stream, certo, o robe così. E poi i player ovviamente, quelli, io penso che il player sia l'ultimo gradino della piramide, cioè quelli arrivano vanno e vengono, però questi secondo me sono i ruoli fondamentali.
Ok, quindi tu che hai iniziato insomma adesso a lavorare in questo settore, a seguire questo team, che sensazione hai in generale riguardo l'esport italiano di questi ultimi anni?
Allora, secondo
molto
me...
vago, eh? Cioè, ti ho fatto una domanda molto vaga, dimmi pure tu.
Secondo me io riprendo un po' quello che si è sentito nelle varie puntate di Coordinate. Qualcosa c'è, ma non viene scavato troppo a fondo.
Ok.
Però io ho iniziato a riflettere, dentro di me ho pensato, ma a chi dobbiamo dare tutte le colpe? Io ti prendo un esempio. Quando abbiamo fatto l'evento, il giornale ci ha fatto un articolo e ha parlato di sport elettronici. I ragazzi si sono un po' incazzati dicendo, ma che è sport elettronici? E io gli ho detto, ma dobbiamo essere contenti che già ci hanno fatto un articolo, perché comunque se vai a prendere pure, che ne so, la Gazzetta dello Sport, non è che fa questi grandi articoli sull'eSport, nonostante abbia qualcosa che tratta di eSport. Cioè, contenti, tanto chi deve capire, capisce, anche se scrive sport elettronici, si capisce, certo. No? E secondo me manca una comunicazione proprio dell'eSport in generale. Cioè, nel senso, si conosce poco perché non se ne parla troppo. Le squadre, pure, non si mettono mai a fare un discorso di come funziona l'eSport. Che cos'è l'eSport? Perché è importante entrare in una squadra? Cosa ti può dare? Perché quando noi cerchiamo giocatori, diciamo, ma è possibile che non troviamo nessuno? La mia idea era, vabbè, siamo qua in provincia, chi vogliamo trovare? E quindi dicevano, no, perché qua ci stanno i giocatori che hanno grossi numeri su diversi giochi, e dicono, no, ma che me ne frega, se voglio fare il torneo ci vado da solo. Però poi se vai a vedere i tornei, io non ho mai visto il lupo solitario, c'è tutta gente che sta dentro i team.
Sì, certo.
Cioè, non c'è mai il tizio, Manca proprio la conoscenza pure dei team eSport, perché facciamo una riflessione. Quando noi parliamo di videogioco con qualcuno che mai... Si conoscono gli streamer, non si conosce il pro player. Cioè, quando parliamo di FIFA, cioè, i pro player di FIFA non li conosce nessuno. Cioè, la gente conosce Zano, per citarne uno, no?
Certo, certo, certo.
Cioè, poi ci sono alcuni, tipo Power, che ha gareggiato e ha fatto tornei di COD, eccetera, Moonride, uguale, ma ad oggi questi sono più streamer.
E infatti, loro sono content creator come prima cosa, direi.
Esatto, cioè, esatto, no? Ma questo vale per tutti i settori, escluso il picchiaduro. Il picchiaduro non è perché vero. Lì devi seguire il giocatore che va a fare i tornei, perché se no quello è l'unico mondo dove non vale questa regola. Però è un mondo di ultra nicchia, cioè sono pochi gli appassionati e poche squadre ad oggi hanno i player. In Italia i Desire hanno preso due dei top player italiani comunque squadra, da pochissimo, di Street Fighter.
Questo, ok, da appassionato di picchiaduro.
Sì, quando lo sapevo, sul pezzo. Sì, so che hanno preso due bombe, visto che poi a breve, per qualcuno magari se lo vuole vedere, vuole scoprire, a Roma il 6 marzo ci sarà un grossissimo torneo in LAN organizzato da Red Bull, che poi darà le qualifiche per andare a fare la Capcom Cup. E tra l'altro lo faranno in LAN con chi vuole può andare gratuitamente a vedere il torneo. Che secondo me è una grande mossa di marketing.
Certo.
Oltre
certo.
Alla streaming, no? Quindi magari se uno sta a Roma e gli interessa e vuole conoscere questo mondo, andate perché ci trovate la crema,
Quindi, tu dici sostanzialmente che il ragazzino, il ragazzo, la ragazza sì. Che è bravo a giocare non arriva neanche molto spesso ad avere il pensiero... Voglio provare a fare il pro player, voglio provare a entrare in un team. Perché non lo vede? Cioè, come il ragazzino che gioca a calcio, la ragazzina che gioca a calcio, dice voglio fare il calciatore, la calciatrice, questa cosa non succede se poi andiamo a spostare, insomma, il punto di vista sui videogiochi competitivi.
Sì, manca quel... Esatto, secondo me l'esempio è perfetto. Manca quel passaggio per quale tu sai che se dici io voglio giocare a calcio, dici ho bisogno di una squadra. Nell'eSport manca questo, c'è questo vuoto. Ma in realtà è uguale. E il problema, secondo me, è che manca la comunicazione, che secondo me deve fare la squadra. Cioè le squadre si devono mettere lì e parlare di eSport, far conoscere i tornei, far conoscere le meccaniche, no? Perché se no, come fa? Cioè è normale che uno lo deve conoscere solo. Io non dico che la televisione deve mettersi a passare gli eSport, ma secondo me se avverrà il passaggio, ti dico che magari qualche roba tipo DAZN, così per citarne una che ha anche sport minori, cioè tipo che ne so, il football o l'MMA, che comunque stiamo parlando di roba un po' di nicchia, secondo me.
Certo.
Magari ci butti l'eSport, qualcuno potrebbe iniziare a seguirlo rispetto a Twitch, per dirti che magari non è ancora per tutti. Cioè, capisco che ad oggi Twitch è la piattaforma principale per vedersi i tornei. Manca quello, e mancano, sai cosa? Una cosa che potrebbe dare in là oltre a quello che possono fare le squadre. e manca, come nel calcio esistono, o di qualsiasi sport, mille pagine che ne parlano. Non esiste una pagina social che parla di e-sport. Cioè che si mette là a raccontare i tornei, quelli che ci... Ma basterebbe pure uno che si mette a fare semplicemente una raccolta degli eventi. Citare le squadre, citare i player, intervistare dei giocatori. Cosa ne manca, no?
Allora, secondo me invece questa cosa qua e là c'è, nel senso che c'è qualcuno che ci prova. Tra l'altro, colgo l'occasione per così fare uno spottone anche a Deugemo, che è un reporter di eSport che scrive appunto qua e là e ci racconta questo settore, che ha appena iniziato proprio in questi giorni un podcast unicamente dedicato all'eSport. Quindi in realtà io da questo punto di vista vedo ogni tanto che qualcuno prova a raccontare l'eSport. Quello però di cui io ho paura è che appunto per via di problemi proprio alla base questa roba rimanga sempre molto limitata a una super nicchia di appassionati e che non arrivi. Cioè, sarebbe fighissimo se dopo una partita degli LCS di League of Legends i ragazzini a scuola si ritrovano e litigano, parlano che della partita, come succede col calcio, no? Al giorno dopo, no, maledetti, avete vinto voi, bla bla bla. Questa roba qui io vedo che, nonostante gli anni passano, non si riesce a raggiungere. E sono d'accordo con te sul fatto che probabilmente aiuterebbe avere i team che lavorano meglio a 360 gradi sulla comunicazione. È il mio settore, quindi ho l'occhio molto critico, però non vedo grandi passi illuminati, ecco, in merito. Piuttosto vedo sempre un po' di amatorialismo, no? Se devo mettere dei soldi li metto in altro, non li metto in questo. Quindi quello ci sta tutto, però mi sento anche di giustificare in qualche modo i team, perché ora voi siete mossi da una carica, da una passione incredibile, quindi a livello locale state provando a raccontare il vostro settore. Se lo facessero tutti come lo state facendo voi, sicuramente andremmo molto più velocemente in avanti, però mi sento anche di dire che non può essere il team, cioè non può essere solo il team a doversi sobbarcare, no? Questo onere di diffondere il verbo. Probabilmente dovrebbero essere un po' tutti i protagonisti di questa scena, da chi i videogiochi li fa uscire proprio, cioè da un Riot Games che spinge il più possibile, però anche lì io comunque vedo sempre il cane che si morde la coda, perché ti dico, sì, Riot Games dovrebbe probabilmente fare di più, perché sono italiano e voglio vedere che, insomma, investono più soldi nell'esport italiano, però di contro poi c'è sempre il fatto che, perché, cos'è che giustifica questo investimento? Perché al momento il numero probabilmente non permette di prendere una decisione così, quindi io non riesco a trovare veramente la soluzione, ok?
La soluzione secondo me non c'è. Però, cioè, possiamo fare delle ipotesi, perché poi alla fine andiamo lì, no? Sappiamo che, secondo me c'è la soluzione, solo che non riusciamo a trovarla, perché comunque ci giriamo, no? Quello è.
Sì, prima o poi ci arriviamo. Forse è il tempo, semplicemente solo il tempo, no? Che ci avvicina a questa cosa. Perché c'è, è lì, c'è chi... Quanti giocatori di League of Legends o di Valorant ci sono in Italia? Una marea. Però quanti seguono l'eSport? Probabilmente il 10% a dir tanto, no? Mentre col calcio, per fare sempre il parallelo, questo non succede. Quindi non lo so, io la soluzione veramente faccio fatica a vederla. Più passano gli anni, più sono confuso, sinceramente, su come si possa fare. Però anch'io sono abbastanza convinto che ci arriviamo. In una puntata di tanto tempo fa, in realtà, il buon Simone Akira, e lui è stato un grande pro player di StarCraft, adesso gioca a Magic principalmente, lui diceva che quando inizieremo a sentir parlare di Paolino, il mio compagno delle elementari, che vuol fare il pro player, allora lì effettivamente ci saremo arrivati. Ci saremo arrivati. E però per arrivare lì, chi lo sa.
Adesso sono iniziato a dire voglio fare lo streamer.
Adesso c'è quello. Ma perché porta soldi, no? Porta soldi.
Il problema è quello, che là fai guadagni senza sforzo, perché poi se ti metti a fare il pro player, cioè da lì che tu sei tecnicamente un atleta, ti devi allenare, devi giocare, devi fare, e spesso non è che guadagni, no? Chissà quando, e devi pure spaccarti.
Guadagni come content creator influencer. Cioè,
sì, quello sì.
Ottenendo visibilità perché sei forte, e poi guadagni da quello, ma non guadagni dal gioco in sé, cioè non c'è il Milan che ti dà 2 milioni di euro all'anno per giocare. Certo. Perché magari, non esiste la struttura ancora di team che è così forte da guadagnare così tanto e poter pagare così tanto. Certo. Non lo
assurdo
so.
Che non funzioni il che FC comunque non funzioni per quando sia potente il calcio, nonostante alcune società calcistiche siano in mezzo all'eSport.
Una marea era adesso in realtà in Italia. Sì.
Sì, sì, sì. Però anche quello ha fatto sbloccare la situazione, diciamo.
Bene, quindi niente, ci lasciamo tutti questi punti di domanda perché la soluzione ovviamente non c'è.
Sicuramente... Però secondo me un'ottima cosa da fare sarebbe eventi locali, però magari organizzati dai big team. Cioè, puoi mettere, se lo fai, i Desire fanno un evento. Non è che lo facciamo noi, capito?
Sì, o magari i big team in collaborazione con team anche col team locale che magari ha più conoscenza del territorio, di come fare.
Sì.
Beh, sì, certo, fare unirsi un po' tutti per questa causa comune ovviamente è solo positivo.
Sì, però... ma pure solo a livello di presentazione, che tu vai là, fai conoscere, fai vedere, fai provare, capiti? Fai delle magliette, capiti? Fai vedere sto mondo e magari qualcuno... che già gioca, dici, porca miseria, ma perché non l'ho mai fatta una roba del genere, no? Magari, che ne so, pure gente che organizza grossa come Red Bull potrebbe mettersi in mezzo, portano il cantante, il trapperino del momento, e fanno la
porta. Certo.
I design l'hanno fatto, eh? L'hanno fatto.
Sì.
L'hanno fatto.
E tu come la vedi? Cioè, sei positivo per il futuro oppure no?
Io sinceramente sono molto positivo. Se si lavora bene... Ci se la può fare perché vedo pure negli occhi di chi prima, quando dicevi gioco ai videogiochi, mo li vedo più convinti da quando si sono iniziati a rendere conto che si può fare e non stiamo là solamente a tenere in mano un controller. Cioè si vede che secondo me si stanno iniziando un po' a smuovere le acque da questo punto di vista.
Guarda, io direi mi piace chiudere qui con questo spirito positivo, perché è quello che serve e soprattutto mi piace che tu mi racconti di questo Abruzzo, ok? Che scoprendo l'eSport è preso bene e si fa coinvolgere. Cioè è una bellissima cosa che in realtà ci dimostra che è possibile farlo anche... se non stai a Milano, se non sei in zone un po' più favorevoli a questo tipo di attività. Quindi poi vediamo dove si arriverà anche con il vostro progetto, però mi sembra che insomma la direzione sia giusta, sicuramente.
Sì, all'inizio sembrava una favola, no? Quando iniziò a raccontare, certo. No? Sembrava la classica storia, eccolo qua, questa cosa era preparata, sembrava uno di quei film, cioè senti i film quelli americani in cui ci sta il tizio che prende la squadretta e va a vincere chissà cosa.
Sì, sì.
Sembrava
sì.
Così, no? Quello era... Però in realtà è vero, se uno ci crede agli obiettivi, riesce poi a fare i risultati, si arriva, eh. Si arriva.
Allora, non mi sento di dire si può fare, ma quantomeno ci si può provare.
Si può provare, quello è ovvio. Quello è ovvio. Il vantaggio è che nell'eSport, l'unico vantaggio rispetto agli altri sport è che se si fanno bene, si compete bene, si riesce ad arrivare facilmente ai grossi eventi. Quello sì.
Certo.
Questo è un bel vantaggio.
Ok, guarda, grazie mille Federico, è stato mega interessante, era tanto che volevo... approfondire un po' l'eSport in piccolo, diciamo, su qualcosa di più piccolo rispetto ai mega team. Quindi davvero, grazie della tua disponibilità, è stato figo.